ci colleghiamo con l'hotel Airone dell'isola d'Elba. Buon pomeriggio al nostro uomo giramondo Bruno Liconti.
Grazie della presentazione. Guarda che con me c'era anche il nostro Catostella che ti stava ascoltando e ci stava ascoltando, quindi però era compiaciuto anche i tuoi riferimenti calcistici, ma anche quella del 76, la data della sua nascita, che io glielo ricordavo, che coincide con la vittoria in Coppa Davis dell'Italia.
Con l'unica Coppa Davis.
Con l'unica Coppa Davis, guidata dal nostro Nicola Pietrangeli, con Panatta, Zugarelli, Barazzutti e Bertolucci. Quindi abbiamo fatto questa bella commissione.
Ma la riserva chi era? Ocleppo? Gianni Ocleppo la riserva?
No, non so se era Ocleppo, l'altro giorno ho sentito, però non ho idea che fosse Gianni, perché forse era un po' troppo giovane. Sai, si parla del 76, credo che Ocleppo non abbia questa età.
Sì, è vero, hai ragione. Hai ragione.
La riserva in Coppa Davis, non vorrei contraddirti oltre, ma mi sono piaciuti i tuoi riferimenti milanesi, che come tu ben sai è una casacca importante. Ma torniamo alla
del nostro
pittura,
amico Lodetti.
È Johnny in Basletta, no? Di Gianni Rivera, che dite? Tu mi fai sempre andare sul calcio, sul tennis.
Lo faccio apposta.
Sulla cultura. Posso garantire che abbiamo conosciuto, io lo vedo, lo conosco, anche se avevo già, come dire, nella triade che mi era stata mandata, leggendo, mi ero fatto degli appunti e guarda caso ero stato pilotato verso di lui, ma ad onor del vero senza saperlo. Poi parlava della Calabria, di Sicilia, della terra di mio padre, quindi di zone che conosco molto bene. Comunque la parola adesso passa a lui, a Catostella, che ti racconterà, ti dirà la bellezza e il piacere anche di aver vinto un premio importante, lui che nel 14 ha vinto un grande premio per i giovani. Quindi adesso voglio dire, te lo passo, e quindi per i nostri ascoltatori c'è Giuseppe Catostella, vincitore di Italiana, il premio della 49esima edizione, Raffaello Brignetti dall'Isola d'Elba. A te, Max.
E allora, complimenti a Catostella, classe 76, milanese, una città che io ho nel cuore per motivi sportivi e cestistici. Complimenti davvero, dopo il premio Strega Giovani, in un albo d'oro così importante alla vigilia immediata della 50esima edizione. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Ma intanto congratulazioni vivissime dalla radio di una università qual è la Niccolò Cusano, perché insomma vincere in un albo d'oro con Eirich Ball, con Fosco Maraini, con Alberto Bevilacqua e con Eugenio Montale, tanto di cappelle, con Roberto Andò ed Ernesto Ferrero.
Ah beh, sì, no, infatti conviene non pensare all'albo d'oro, perché altrimenti
ti viene il mal di testa.
Sì. No, ovviamente è una compagnia meravigliosa, ma è anche un ambiente meraviglioso quello di questo premio. Insomma, lo sto scoprendo in queste ore, in questi giorni. C'è una giuria tecnica iper competente, magnifica e super affiatata. Insomma, tutto un comitato organizzativo, il professore. Insomma, è un premio speciale in qualche modo. Mi rende molto felice, ecco.
Allora, io penso che se uno parli di uno che di un tuo predecessore che l'ha vinto soltanto 5 anni fa, Javier Cercas, io ti auguro un cammino altrettanto internazionale, di cuore.
Ecco, infatti. No, io sono già abbastanza fortunato, i miei libri sono tradotti in 42 lingue. Per cui
però, tanto di cappello.
Sono già... Sì, insomma, sono un autore fortunato. Sono un autore fortunato, ma Cercas per me è uno dei miei riferimenti. Quindi,
vabbè, sei fortunato, ma sei anche bravo, perché non si vince a premio Brignetti. Non è che vai a comprare qualcosa al negozio e scegli un quadro anziché un block note.
No, infatti ti ringrazio. Guarda, quello che mi colpisce molto di questo premio, devo dire, è anche proprio la libertà, ecco, la libertà della giuria, quindi questa cosa che ha premiato in questo caso un libro coraggioso, un libro molto ambizioso come questo mio Italiana, ecco.
Ci puoi dare qualche accenno dei contenuti senza svelarli tutti?
Certo.
perché io mi auguro di cuore che, come è successo per il nostro amico Daniele Garbo e in passato per Pietro Gabras sullo Sport, i tuoi libri vadano veramente richiesti ripetutamente alle varie catene di distribuzione, sia informatiche che fisiche, che il classico negozio importante di libri.
Sì, allora è la storia di una donna, è la storia di una donna che si chiamava Maria Oliverio, che poi è passata alla storia del nostro paese col nome di Cicilla. Io ho messo insieme questa storia dalle carte dei suoi processi, che erano depositati negli archivi di Stato del nostro paese da 160 anni. È la storia di una donna che ha combattuto innanzitutto per la propria liberazione, per cercare di diventare chi era destinata ad essere, ma contemporaneamente ha combattuto per lasciare a noi oggi un paese, il nostro, più giusto. Quindi è la storia della liberazione di una donna, questo romanzo è contemporaneamente la storia della liberazione di un paese. E lei è stata l'unica donna dopo essere stata garibaldina, quindi aver combattuto e sognato per fare del nostro paese un paese giusto, emancipato e moderno, è stata l'unica donna ad aver guidato poi una banda di briganti, cioè ad aver combattuto la guerra civile italiana, che è un capitolo rimosso, è importantissimo anche, come tutti i rimossi, è un capitolo rimosso della nostra storia, è durata 5 anni subito dopo l'unità, dal 1861 al 1866, e averla combattuta dai boschi e sulle montagne, appunto, proprio per cercare di fare del nostro paese un paese più giusto, e l'ha combattuta contro il tradimento su cui il nostro paese è fondato. Ecco, questo romanzo è la storia sentimentale, umana, politica di questa donna, e contemporaneamente è la storia del nostro paese, che ha in sé molte anime, molte complessità, e naturalmente, come tutti sappiamo, anche una straordinaria ricchezza e bellezza.
Ma quindi quando su una pagina Facebook come Napoli Capitale leggiamo che oggettivamente tutti questi galantuomini del nord hanno un po' maltrattato il meridione, non dicono una bugia faziosa al sud?
No, anzi, ci sono molte pagine, appunto, della nostra storia, ma proprio su come il nostro paese è stato messo insieme, no? Che sono state ovviamente cancellate. Sono state ovviamente cancellate, perché, come tutti sappiamo, la storia la scrive chi vince, no? Chi vince prende in mano i fogli e si mette a scrivere quello che è accaduto, e ovviamente quindi cancella tutto quello che vuole che non sia tramandato. E quindi noi abbiamo, ma un po' come tutti i paesi, raccontato la storia della nostra unità, ovviamente edulcorandola da tutte le violenze che ci sono state, ma e soprattutto da tutte le contraddizioni che sono state soffocate. E queste contraddizioni però, quando una cosa viene soffocata, viene rimossa, e i rimossi finiscono col viverci dentro, e da dentro ci comandano. Per cui quello che la letteratura, una delle cose che la letteratura deve fare è sicuramente raccontare i rimossi, che siano personali o che siano collettivi.
Anche quelli impopolari, permettimelo.
Ma certo, anche quelli perché non c'è modo di andare avanti se non raccontando, appunto, i fantasmi che ci vivono dentro. Quindi dopo 160 anni forse era il caso, no, di dare un nome a questi fantasmi. E appunto io lo faccio, cioè, senza prendere posizioni ideologiche, no, tutto il contrario. Io lo faccio prendendo le carte dei processi di una donna e raccontando attraverso questi processi la sua vita. E in questo modo vengono fuori, appunto, tutte queste contraddizioni. Il fatto che siamo tutti figli di un tradimento, ecco. E questo tradimento, come italiani, ce lo portiamo dietro.
Purtroppo sì, perché poi uno si stupisce se uno, metti caso, ottiene delle preferenze elettorali in un partito e poi con una disinvoltura invidiabile va dall'altra parte degli scranni in Senato o alla Camera. Cioè noi purtroppo ci portiamo dietro questa italianità, e come dice il mio amico e collega torinese Paolo Viberti, grande letterato sportivo, i francesi hanno lottato con una rivoluzione, noi no.
Certo, infatti. Siamo un paese, insomma, messo insieme molto velocemente. Diciamo che, ecco, che il modo in cui il nostro paese è stato messo insieme non corrisponde ai sogni che avevano, che so io, Giacomo Leopardi, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Cattaneo, Berchet, che sognavano innanzitutto, prima della creazione fisica, diciamo, di un paese, sognavano sognavano la creazione di un senso della nazione, cioè del senso di un popolo italiano, no? Che innanzitutto dovesse passare attraverso una lingua comune, condivisa, eccetera, eccetera. Ecco, da noi così non è stato, ecco, da noi così non è stato. E tutto quello che non è stato, se non viene rielaborato, passa di generazione in generazione, no? E segna un popolo, segna una nazione. Quindi tutto quello che non è stato in qualche modo ci segna. E credo appunto che dopo 160 anni è abbastanza l'ora, no?
Direi di sì. A occhio e croce, sì, visto che una vita media dura da 80 a 100 anni, è giusto che ogni 7-8 generazioni bisogna ristabilire dei punti. Meno male che lì all'Elba, almeno su Napoleone, ci sono i meriti e demeriti del popolare imperatore, no? Perché insomma è come quando uno parla bene di un allenatore oggi. Sì, ha fatto grandi cose, per esempio Ancelotti, io parlo da milanista, però c'è anche quella maledetta notte del 25 maggio 2005.
Quindi io milanista.
No, ma io ero il radiocronista di quella partita, quindi me la ricordo bene. Però per fortuna ad Atene non mi portai il mio amico allenatore Sandro Pogeschi e vincemmo poi la settima Coppa Campioni che avevamo gettato nel Bosforo alla fine di quel maledetto primo tempo, che è fuorviante. Senti, nella triade di finalisti il grande livello è stato confermato, oltre che da Italiana, che è tua opera vincitrice, da Margherita Oggero, editore Inaudi, Il gioco delle ultime volte, e da quel maledetto Vroschi di Claudio Pierzanti di Rizzoli. Insomma, io credo che da maggio a oggi sia stato effettuato un grandissimo lavoro della giuria, perché leggere e rileggere, perché non è detto che poi uno comprenda subito un'opera, magari vuole andarsi a prendere gli appunti su passaggi lì per lì meno evidenti, meno chiari, non lo so, la concentrazione che ci vuole per un libro è molta, quindi immagino che il lavoro di questa giuria sia stato un massacro. Tu hai mai pensato, dice, se domani mi chiamano in giuria, quante notti insonni devo passare io?
No, ma infatti essere nella giuria dei premi è così, è un lavoro terrificante. Mi capita di essere nella giuria di qualche premio ed è così, cioè sono notti insonni, ti devi leggere.
Ti dico questa cosa, Giuseppe Catozzella, perché nell'inquadratura mattutina su Cusano Italia TV ho visto il professor Brandani leggermente provato.
ma ci credo, vuol dire leggere centinaia e centinaia di pagine, quindi sì, poi ci vuole un po' di riposo dopo.
Vabbè, insomma, all'Elba fino a novembre ce lo insegna il nostro amico Bruno Liconti, penso che il bel tempo, poi per l'esperienza diretta che lo scorso anno ho vissuto, il bel tempo regga fino al penultimo mese del calendario gregoriano. Senti, noi fra poco ci ascolteremo un po' di musica, poi rientreremo in diretta subito con voi, ancora per un quarto d'ora, 20 minuti. Ti volevo fare una domanda. Ti sei mai cimentato nella letteratura sportiva?
Allora, no, però io ho scritto un romanzo, che è il mio romanzo credo di maggior successo, si chiama Non dirmi che hai paura, che è la storia di un atleta somala che ha corso alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e sognava di vincere quelle di Londra, e parte da casa sua come emigrante a piedi e muore nel mare Mediterraneo. Questo libro è per me, diciamo, mistero, cioè nel senso che non me lo aspettavo, è diventato poi un classico delle letture anche in ambiente sportivo, soprattutto atletico, no? Di atletica. Quindi non, diciamo che non l'ho fatto apposta, ma poi mi è capitato di scrivere un libro molto molto conosciuto in ambito sportivo, che è diventato anche proprio, diciamo, una sorta di porta fortuna di molti sportivi che poi sono diventati amici, che sono degli olimpionici e che sono stati adesso per esempio alle Olimpiadi.
Si può fare qualche nome di amici medagliati?
Ma certo, per esempio il grande Matteo Piano della nostra nazionale di pallavolo, Matteo Vettori, Luca Vettori, sempre della nostra nazionale di pallavolo, oppure Marta Pagnini, la nostra ginnasta. ed altri amici, insomma, che atleti che mi hanno conosciuto come autore proprio attraverso questo libro.
Però,
perché evidentemente lo sentivano insomma più vicino alle loro corde.
Pensa a Giuseppe Catozzella, che qui si è laureata, credo, in scienze politiche, Josefa Idem, grande signora dello sport italiano.
Grande.
E abbiamo qui il Tamberi dedicato al giavellotto, diciamo. Gianluca, che è stato campione d'Italia indoor del giavellotto, fratello della neo medaglia d'oro nel salto in alto. Allora, noi ci ascoltiamo un brano e torniamo subito da voi.
Sport al massimo, in studio Max Cannaliere.
Torniamo all'Hotel Airone dell'Isola d'Elba per il premio letterario Raffaello Brignetti, questa opera italiana di Giuseppe Catozzella, in diretta con noi. Giuseppe, ci sei?
In questo momento sono io.
Ah, Bruno, allora intanto è il piacere sono io. Un brillante estensore dei pensieri, perché abbiamo detto il livello della selezione dei finalisti è di grande spessore, di grande valore, quindi ti ringrazio di questa opportunità che ci hai dato con Giuseppe Catozzella. Qual è stato il clima, quanta gente è intervenuta per curiosità lì alla Linguella a Portoferraio?
Dunque, guarda, la Linguella sarà questa sera, perché Valeria Altobelli con Marco Frittella, che è arrivato, saranno i conduttori.
Grande tifoso della Ternana, Marco Frittella, diciamolo.
Diciamolo per il tuo presidente. E poi due grandissimi ospiti, Perfetto Tronca, che è qui con me, e stiamo aspettando il buon Augusto Minzolini, che in questo momento ci sta raggiungendo in macchina da Firenze, arriva qui sull'Elba per essere partecipe questa sera.
Visto che non ha impegni, notoriamente non fa nulla.
No, ma sai, è tutto quanto una grande kermesse. Devo dire che è un grande momento, perché l'isola sta vivendo un momento culturale importantissimo. Mm-mm. Non dimentichiamoci che, voglio dire, quest'anno è stato, possiamo dirlo, che l'isola d'Elba è stata sulla, come dire,
sulla bocca di tutti.
Sugli scudi, ma sì, per tanti motivi, sia anche per quanto riguarda le spiagge, e poi l'affollamento che c'è stato quest'anno, una cosa straordinaria, probabilmente, io credo, dovuto al fatto che tanti italiani, che ovviamente io da sempre lo dico, come tu sai, mi occupo di turismo da 64. Mm-hmm. Se tu fai un giro e parli con gli italiani conoscono benissimo Bali, le Maldive o la Thailandia, piuttosto che, non so io, l'Africa. Ma quando tu parli, dici: senti, ma sai che c'è anche Matera, che ci sono anche Cetropea, le Sabbie Bianche, c'è delle cose stupende, l'isola di Mozia, Trapani, che è fantastica, è una roba stupenda. Infatti c'è qui il prefetto davanti a me che mi sta annuendo, perché è d'accordo con me. Adesso pregherò, magari, se vuole dirci due parole.
Ma sì, ma figuriamoci.
Per la sua presenza sull'isola, perché per noi è un onore, tranquillamente.
È un piacere, siamo in diretta.
Ti passo il prefetto, in diretta con Radio Cusano Campus, con Max Cannaliere.
E allora, eccoci qui.
Cusano Campus è un'università fantastica che sta...
Grazie.
C'è anche Valeria Tobella, che si è proposta per fare l'insegnante. Credo che i tuoi alunni saranno deliziante. Ti passo il prefetto Tronca.
E allora, siamo ben onorati, un rappresentante del nostro Stato. Buon pomeriggio, dottor Tronca.
Buongiorno, sì, è un piacere essere in linea con voi.
Intanto è una grande kermesse culturale di livello, che è arrivata alla 49esima edizione con un premio Nobel come Eugenio Montale nell'Albo d'Oro, e questo ci fa ricordare quanto sia importante leggere e liberare i pensieri attraverso la letteratura.
Meno male, sentire questa affermazione, che condivido pienamente, è veramente molto significativo. Oggi più che mai eventi come questi devono essere partecipati, perché sono eventi di cui in un momento così delicato per l'intero paese, di cui abbiamo tutti bisogno. Abbiamo bisogno di nutrirci di cultura, abbiamo bisogno di testimonianze, abbiamo bisogno di simboli, abbiamo bisogno di segnali, abbiamo bisogno di parole, di belle parole, di storie importanti, di storie significative che ci insegnano qualcosa. E io sono arrivato da 3 ore qua e già sono veramente molto colpito dall'atmosfera estremamente positiva, estremamente densa di significato che sto registrando in ogni contatto che sto avendo. Molto, molto compiaciuto di tutto questo.
Prefetto Dronca, lei è un uomo del meridione, come in parte lo sono io, di origini io pugliesi, lei siciliane. Quanta voglia ha il nostro sud di dimostrare attraverso lo sport, la cultura, una maggiore consapevolezza, di dare un segnale alla nostra nazione?
Ma non è soltanto un discorso di voglia di dimostrare, il discorso bisogna che venga spostato sul fatto che il Sud merita assolutamente dignità in tutti questi campi in cui eccelle, come ha sempre eccelso negli anni passati. Quindi dignità di merito e coraggio nell'affermare, sostenere e far prevalere questa dignità, assolutamente, ma ci mancherebbe altro.
Qual è il suo rapporto con lo sport?
Beh, io ho fatto sport fin da giovane, ho un figlio sportivo che in nazionale di tiro a volo. Un rapporto estremamente importante, perché ritengo lo sport uno degli elementi più formativi della vita di ogni uomo.
Le faccio una domanda così, su Roma: quanto è complicata come città?
È una città complessa, indubbiamente è una città estremamente grande, estremamente piena di problemi, piena di criticità. Ciò per cui ha bisogno di uomini competenti, uomini determinati, uomini capaci di assumersi le responsabilità, uomini che abbiano il coraggio di governare quella meravigliosa città, la nostra meravigliosa capitale, anche perché è inaccettabile sentir dire che Roma è ingovernabile. Roma è governabilissima. Certo, ci vuole serietà e ci vuole professionalità per farlo.
Pienamente d'accordo. Senta, tramite il microfono della nostra università, la Niccolò Cusano, vogliamo dire grazie insieme agli uomini del settore sanitario e alle forze dell'ordine.
Ma è un grazie che non è sufficiente, venga dal cuore, un grazie che viene dalla nostra constatazione quotidiana di un impegno che è testimonianza anche questa di una forza, di un coraggio di cui tutti noi abbiamo bisogno, per cui veramente insieme gridiamolo questo grazie, non basta dirlo, va gridato proprio.
Va benissimo, grazie intanto a lei dell'intervento, prefetto Tronca, ossequi.
È stato un piacere, le ripasso, grazie.
Bruno Liconti, all'animo del reporter, eccoci qua. Dicevamo, insomma, un parterre de Rouen notevole in uno scenario meraviglioso che la natura ci consegna.
Adesso, mentre tu ti stavi deliziando con il prefetto Tronca, che è sempre gradevole, e poi dice delle cose veramente, d'altra parte, sai, avere a che fare con certe persone è sempre un piacere, c'è sempre da imparare. Io ho sempre detto nella mia vita, che tu sai, di lungo report da 64 che giro, e mentre il prefetto stava parlando con voi, stavo parlando con Giuseppe, in parte a me parlavamo dell'acqua, dell'Africa, come tu sai io la frequento dal 69.
E intanto ricordiamo una cosa, Bruno, prima che mi scappi la cosa, è bilaureato il prefetto Tronca, perché ha una laurea in storia e una in giurisprudenza, tanto di cappello.
Insomma, voglio dire, questo è un grande piacere, soprattutto parlare con certe persone. Poi si parlano di argomenti che, come dicevo prima, con Giuseppe parlavamo dell'acqua. L'acqua che è un bene, che tu vai lì, apri il rubinetto e scendi. In Africa, che io frequento da 69, che anche lui si è interessato, anzi, adesso te lo passo perché lui ci teneva, siccome anche lui, come me, è innamorato di un paese, di certe situazioni che, ripeto, come tu sai, nel 71 feci il mio più grande reportage in Africa con il buon Alberto Moravia e con Dasha Maraini, per cui abbiamo fatto il lungo e il largo, e poi successivamente con Amref,
con l'amico Giobbe Covatta, che è veramente un uomo meraviglioso,
Giobbe Covatta, e con Francesco Gambella abbiamo fatto tutto quanto una serie di interventi nell'Africa centrale, dall'Uganda al Kenya, con gli slum di del Kenya, di Nairobi, di Kamangare, di Kibera, che è il più grande slum, purtroppo, bisogna dirlo, di tutta quanta l'Africa. Adesso ti passo a Giuseppe, che ti illuminerà d'immenso, mi scuserai il termine, ma è doveroso, se va a fondir, no?
Eccolo. Giuseppe, quanto è importante la parola acqua nel continente nero?
Sì, eccomi. Sono di nuovo io, Giuseppe Catozzella.
Eccoci, dicevo, quanto è importante sentir parlare di pozzi d'acqua da costruire là.
Sì, infatti sì. Anche a me capita molte volte di andare in Africa per il mio ruolo di ambasciatore per l'Agenzia delle Nazioni Unite, no? UNHCR, per i rifugiati, un ruolo che mi è stato assegnato dopo la pubblicazione proprio del libro di cui parlavo prima sull'atleta somala. E questo mi ha portato e mi porta molte volte a fare missioni in quel paese, vedere situazioni che appunto possono così spaziare da una carenza d'acqua diffusissima in tutto il continente, per cui spesso per prendere dell'acqua bisogna percorrere chilometri e chilometri a piedi, a situazioni di guerra, situazioni di epidemie, di vessazioni, quello che vediamo per esempio adesso nel Medio Oriente, no? In Afghanistan, quello che sta accadendo anche per nostra responsabilità, naturalmente, quindi integralismo e tutto quello che è collegato, insomma, tutto questo, cioè questo mio ruolo, insomma, mi ha portato a viaggiare e conoscere molte volte.
La settimana prossima, se tu vuoi, parliamo della questione dei trattati internazionali, magari tramite Skype in televisione, perché prima o poi l'Italia dovrà tornare a mostrare i gomiti sotto canestro, come dico io. Cioè, se è vero che questi paesi europei e gli Stati Uniti d'America, che la Confederazione non è europea, sono amici nostri, intanto io chiederei magari la verità sul caso Ustica e poi ci ragionerei sull'eventualità di questi interventi che dopo 20 anni hanno visto l'America perdere un'altra battaglia, perché dal 1945 in poi gli Stati Uniti non hanno più vinto una guerra. Questa è storia. Quindi prima o poi qualcuno si dovrà fare qualche domanda se valga la pena mandare i figli dei poveracci, in senso buono, a morire ammazzati per ideali di essere sceriffi nel mondo, quando manca l'acqua ai ragazzini, ai neonati, agli indifesi, no? E noi tramite lo sport abbiamo questo dovere, Giuseppe, tramite lo sport e i microfoni, di dire: ragazzi, c'è qualcosa che non va, rivediamoci intorno a un tavolino e cerchiamo di fare le cose come vanno fatte, per oggi e per domani.
Certo. No, il fatto è che dietro una guerra ci sono sempre delle ragioni che sono spesso completamente diverse da quelle annunciate per giustificare quella guerra, cioè ci sono sempre altre ragioni che naturalmente non vengono mai comunicate, sono ragioni normalmente strategiche, militari,
economiche,
economiche, per cui bisogna presidiare un territorio, bisogna essere lì, bisogna stringere dei legami fortissimi con alcune elite corrotte o meno di quel paese, e questo lo si fa ovviamente molto più facilmente se si è circondati, come dire, cioè se si arriva in forze, cioè se si arriva militarizzati.
E tu magari decisi a rispettare principi che siano degni di questo nome. Giuseppe, io intanto ti dico grazie di questo primo intervento. Poi, quando vuoi, con Bruno Liconti ci mettiamo d'accordo sia per la radio che per la TV. Questa è la parte marconiana, come dico sempre io, quindi radiofonica, dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. E io, naturalmente, tramite gli studenti che giocano nella squadra di pallacanestro, che sono più tecnologici di Max, cerco di reperire tramite le varie piattaforme il libro, acquistandolo, e mi leggo anche quello dedicato all'atleta somala. Mi ricordi il primo titolo?
Quello dell'atleta somala si chiama Non dirmi che hai paura.
Okay.
Non dirmi che hai paura, che è, insomma, è un libro molto conosciuto anche da noi, in Italia, ma anche nel resto del mondo, un libro che ha raggiunto tantissimi lettori.
E allora intanto ringrazio te e Bruno Liconti, che risento domani mattina in sede televisiva, perché torneremo a parlare del premio Raffaello Brignetti che tu hai conquistato con Italiana, sì. Tanto di cappello. Mi ricordi la casa editrice?
Di questo mio ultimo, che sì, ha vinto il premio Brignetti, sì. Mondadori.
Tanto di cappello, insomma, bravi a tutti quanti, avete fatto un grande lavoro di squadra, come dico sempre io ai giovanotti qui dentro. Allora, grazie davvero a te e a Bruno Liconti, grazie. Alla prossima.
Grazie a voi, ciao.